Vogliamo entrare appunto nei testi del libro del Coelet, dopo averli percorsi dietro il filo della vanità, tutto ciò che costituisce la vita dell'uomo, guardato in fondo, è vapore, è fumo, è vano. E questo ci propone di accettare fondamentalmente, accettare la relatività, la vanità, e ci impone comunque di vivere il tempo della vanità, il tempo delle cose leggere, che è il tempo della vita dell'uomo. Bisogna viverlo, è il tempo di vivere. Però appunto non bisogna imbrogliarsi chiamando le cose leggere pesanti. E cercare all'interno delle vanità, tra le altre cose che l'uomo può fare, cercare la sapienza. La povera piccola sapienza di cui è capace l'uomo e che pure ovviamente è vana. Quindi non illudiamoci di passare adesso, dice, adesso abbiamo percorso tutto il reale, il denaro, l'amore, la politica, il potere, il piacere, la morale, la religione stessa, no? E tutto è leggero, è piccola cosa, vana. Adesso dice, chiuso il capitolo della vanità, incominciano adesso le cose positive, la sapienza. Ecco, non illudiamoci che Coelet proceda così, del resto l'abbiamo letto e riletto, no? Perché la vanità evidentemente colpisce anche e soprattutto la sapienza, quindi anche la sapienza è comunque tra le cose vane. E comunque è l'unica realtà che in qualche maniera tenta di contrapporsi alla vanità. Vedremo poi in che maniera, in che senso. Quindi questa seconda parte, la sapienza, ci condurrà attraverso alcuni percorsi, ritorneremo su alcuni testi che abbiamo già visto, ne vedremo altri. E vorrei aprirla, questa seconda parte, con un episodio che secondo me ci introduce in questa ricerca sulla sapienza in Coelet, non dimentichiamolo mai. Dunque Einstein, che è per alcuni versi il simbolo della scienza, della sapienza del XX secolo, Einstein stava lavorando quando si venne a sapere dell'esplosione dell'atomica a Hiroshima. Un generale americano si precipitò a dirglielo. Einstein prese la testa tra le mani, rimase un po' in silenzio e poi disse: «I vecchi cinesi avevano ragione. Non si ha il diritto di fare qualunque cosa. Non si può far tutto». Ecco, secondo me tenete ben presente appunto questo episodio perché illustra tutto ciò che diremo, ma illustra anche non soltanto ciò che diremo in Coelet, illustra alla fine qual è l'atteggiamento della sapienza. Noi siamo tra cose vane, dobbiamo mettercela tutta per non essere troppo sciocchi. Non tutto è possibile. Bisogna limitarsi e bisogna fare delle scelte. Bisogna mettercela tutta per comportarsi decentemente. Non so se è giusto dire così, ma non connotando moralmente questo decentemente, no. Dobbiamo di volta in volta cercare appunto ciò che non è eccessivamente perverso e sciocco. E partiamo. La sapienza, vi dicevo, appare nel libro di Coelet con la stessa insistenza della vanità, ma forse ci abbiamo badato meno. Perché vanità delle vanità blandisce il nostro masochismo, risponde alla nostra angoscia di uomini moderni. La sapienza invece sembra una roba vecchia, di una cultura superata, roba da bambini, quando ci raccomandavano di fare i bravi, di fare i saggi bambini, appunto. Eppure essa è presente attraverso tutto il libro. In ogni passo è come un contrappunto immancabile, anche se essa stessa è vanità. Dicevamo, i due personaggi che interloquiscono sono continuamente la vanità e la sapienza, ma anche la sapienza è vanità. Come sapiente vedremo riconoscere che tutto è vanità. ormai conosciamo un po' Coelet, non è un libro di apologetica nel quale si incomincia a mostrare che tutte le cose sono vane, che il mondo non ha la verità, che tutto è inconsistente, per condurci alla verità. No, non è così Coelet. Non è che ci fa vedere appunto la vanità di tutte le cose per condurre il lettore a Dio o alla sapienza. La sapienza è risposta al problema della vanità. La sapienza è la soluzione alla vanità. Ecco una delle domande centrali di Coelet. Certo, la sapienza è ciò che l'uomo può inventare di meglio con le sue forze. Ma non c'è da contarci troppo, perché essa stessa, lo vedremo, è come laminata, è come corrosa dalla vanità. E resta ben poca cosa. E quindi sentiremo continuamente questa contraddizione sconcertante, che è un modo fisso di procedere di Coelet. La sapienza talvolta è lodata al di sopra di tutto, è la sola occupazione degna dell'uomo. 7.11, per esempio, è buona. 7.11. È buona la saggezza insieme con un patrimonio ed è utile per coloro che vedono il sole. E talora, invece, è scartata, rifiutata, perché è vento. Prendete al capitolo 1, testo che conosciamo bene, versetti 16-17. Pensavo e dicevo fra me: ecco, io ho avuto una sapienza superiore e più vasta di quella che ebbero quanti regnarono prima di me in Gerusalemme, dice Salomone. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia, e ho compreso che anche questo è un inseguire il vento. Quindi il solito procedere: la sapienza è cosa buona, ma la sapienza è piccolissima cosa, vana cosa, fragilissima cosa, per alcuni versi vedremo impossibile cosa. Ma la sapienza cos'è? Termine molto complesso e ambiguo anche. Chi ha provato a leggere qualcosa della Bibbia sa che ci sono infiniti libri e commenti eruditi e anche confusi forse sugli scritti sapienziali, cioè su quel settore della biblioteca della Bibbia che viene raccolta appunto come parte sapienziale della Bibbia. E libri su che cosa è la sapienza. E forse faremo anche noi, non so se avremo del tempo, ma faremo anche noi questa piccola ricerca negli altri libri sapienziali per vedere i vari tipi di sapienza che sono presenti nella Bibbia. Ma per il discorso che stiamo facendo appunto non è decisivo e forse non è neanche utile. Cioè non è utile fare un discorso sulla sapienza nella Bibbia. Forse è fuorviante, perché ogni libro ha la sua specificità ed è pericoloso cercare una specie di nozione comune, di comune denominatore. Se si vuol sapere di che cosa parla Coelet quando dice sapienza, bisogna chiederlo a lui. Bisogna appunto rivolgersi a lui e cercare nei contesti suoi, nelle frasi in cui introduce la sapienza, cercare appunto quali sono i significati diversi che egli attribuisce a questa parola. Di che cosa parla Coelet quando dice sapienza? Questa è la prima preoccupazione che ci condurrà e alla quale risponderemo in qualche maniera, appunto. L'altra preoccupazione che mi pare di premettere, l'altra attenzione, è di toglierci dalla testa l'interpretazione religiosa o teologica della sapienza in Coelet, no? Non interpretiamo subito religiosamente o teologicamente la realtà della sapienza. Di sicuro in Coelet non si tratta della sapienza di Dio. Non è l'adorabile sapienza che giocava davanti all'Eterno quando creava il mondo. Non è neanche la sapienza impersonata che si aspetta col Messia, no. No, è la sapienza umana, la povera sapienza umana, quella che l'uomo produce, creazione dell'uomo, nostra espressione, nostro criterio, nostra maniera di vivere, di pensare. Non siamo alla presenza di una sapienza divina, sovrumana, ipostatizzata. Noi sappiamo che appunto nel pensiero giudaico questo è un atteggiamento, è una corrente molto profonda. La sapienza fu nel pensiero giudaico presto ipostatizzata, resa persona, idealizzata come una specie di figlia del cielo, trasferita dall'uomo all'uomo da Dio. Coelet non la legge così. Per Coelet non è la sapienza il pensiero di Dio, è un'attività dell'uomo con i suoi limiti, è un'esperienza di vita, è il potere, l'atteggiamento con il quale cerchiamo di regolare le complicazioni della vita, le vanità, le complesse vanità, no? Lo accennavamo, mi pare, l'anno scorso, parlando della collocazione di Coelet. Coelet sta un po' sempre, è un poema, dicevamo, di realismo concreto, esistenziale, di esistenza. Non è un discorso, adesso vi insegno come si fa a vivere, per niente. È un discorso, impari la mia sapienza, poi sai come comportarti. Non è un discorso di morale, no? Sta nel guado della vita. Sta distante tra la teologia dominante, yavista, che legge appunto teologicamente tutte le cose, e la realtà della vita. Non bisogna dare alla gente false speranze, sembrerebbe dire Coelet. Né si può attenuare l'urgenza del far fronte alle questioni esistenziali. Bisogna inventare, trovare, creare i cammini del vivere con i mezzi a nostra disposizione. Questo spiega la difficoltà sentita nell'inserire Coelet nel canone, no? Cioè in quei libri che sono parola di Dio. Perché è un atteggiamento che è lontano dalla teologia corrente a quei tempi. E anche dal modo di concepire la rivelazione di Dio come autorivelazione profetica. Il profeta dice direttamente la parola di Dio. E invece appunto la parola di Coelet è parola umana, che noi suggerivamo, ma vedremo poi integrando il discorso man mano va avanti, tema di Dio, che va visto alla luce dell'ultima parola, temi Dio, che illumina tutto il suo discorso a partire da questa conclusione, e comprendere che attraverso Coelet, attraverso il sapiente, Dio si è rivolto al suo popolo, a noi, in questa maniera specifica, dandoci da muovere, da muoverci nelle vanità con la nostra sapienza. No? Allora, queste due premesse intanto. La prima è che non parleremo della sapienza nella Bibbia, ma esclusivamente di alcuni testi di Coelet, cercando di cogliere cosa lui intende per sapienza. La seconda è che non si tratta di un discorso teologico della sapienza, perché appunto non lo fa Coelet così. Ma si tratta di quella piccola cosa che è in dotazione all'uomo. Ecco, fatte queste premesse, mi pare che nella complessità, perché se vi siete fermati alcune volte sui testi, provate a fermarvi su alcuni testi e interpretare, vedete come sono complessi questi testi qua, no? Mi pare che non sbagliamo se sottolineiamo due direzioni. della sapienza in Coelet, su che cosa è. Dopo vedremo esistenzialmente come funziona, dove allora incomincia a fare l'ironia, che il bambolo è dell'intelligente, comincia a fare quei ragionamenti lì dopo, no? Ma intanto cerchiamo di definire in qualche maniera queste due forme della sapienza, secondo Coelet. Allora, la prima è sapienza come conoscenza. E la seconda direzione che seguiremo è la sapienza come, oggi si direbbe, sapere strumentale, come un sapere utile a far qualcosa. Primo è il conoscere, o la scienza, virgolette. E secondo è l'arte del fare, del saper fare, no? Allora, la sapienza come conoscenza. Versetto 1,13. Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza, userò sapienza e saggezza in maniera indifferente, Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Ormai lo conosciamo Coelet, quando dice tutto ciò che si fa sotto il cielo, esattamente così intende. Sapienza è l'indagare tutto ciò che si fa sotto il cielo. Che uno ci riesca o non ci riesca è un'altra questione, ma dico appunto, è l'atteggiamento di indagare tutto, non trascurare niente, non lasciare da parte niente. Sapendo che la saggezza non si trova nelle cose, ma aiuta a comprendere le cose, secondo Coelet non bisogna studiare la saggezza nella natura, ma la natura mediante la saggezza. E perciò tutto comprendere, tutto imparare, tutto ciò che si fa sotto il sole, tutto. Potremmo già dire tantissime cose, no? Per esempio che quando uno dice sono sapiente, esattamente non lo è. Non lo è. Perché la sapienza è esattamente l'atteggiamento di voler capire, non di aver capito. Essere intelligenti non è esserlo, è continuare a desiderare di esserlo. È indagare. No? Appunto, la saggezza è attenzione, è apertura spirituale. È accoglienza, è ascolto della realtà, appunto. È non aver mai finito di capire, no? È non chiudere il sistema di conoscenza. Tutto guardare, tutto comprendere, tutto imparare. Tutte le opere, quelle che compiono gli uomini, ma anche quelle che sono. E non si tratta appunto di un'enciclopedia, di un catalogo, di una recensione. Non è intelligente quello che, virgolette, sa molte cose, ma è la qualità di attenzione, di penetrazione, di disponibilità a capire, appunto, che poi è data anche dal sapere tanto, certo, più uno sa veramente e più è capace poi di sapere, di capire, certo. A meno che usi il sapere come un manganello, che lo usi come ideologia, che lo usi come conflitto, che lo usi come potere, appunto. Allora non è un catalogo, una recensione, ma è un'indagine, una ricerca, un esame. Fino a che non si è visto tutto e compreso tutto, non c'è accesso alla saggezza. Quindi questo mi pare il primo significato fondamentale della parola saggezza in Coelet. Cercare di conoscere. Saggezza quindi è conoscere. C'è un legame strettissimo tra saggezza e scienza. I versetti che abbiamo letto prima, 16. 1,16, la mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. 1,17, ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza. Ecco, insisto su questo. Da questo punto di vista, la saggezza non è anzitutto affare di morale, né di religione, né di credenze. Non è fatta di precetti per guidare la vita a partire da una teoria buona, da principi buoni, o da una rivelazione, da una illuminazione. No, deve fondarsi su un sapere. Noi diremmo su un'esperienza, Perché non è appunto un sapere di sistema, un sapere globale, generale, che può essere trasmesso, un sistema di principi. Per esempio, appunto, il Qohelet non è una sapienza in questo senso. Il discorso di Qohelet è un orientamento di lettura del reale. È un'educazione, un atteggiamento, non è un sapere di cui disporre. Si può anche cancellare tutto, perché poi si riprende tutto tanto. E alla fine può ricominciare da altre parti. No? Quel poco che dice Qohelet è il risultato di una continua ricerca, ha esaminato tutto, virgolette, ha conosciuto tutto, ha cercato di comprendere tutto. Quindi la scienza come sapienza, la sapienza che è il sapere, che è la scienza, vale soprattutto in quanto è ricerca, esame, valutazione. Quando i nostri scienziati moderni, se qualcuno ha seguito il fenomeno Monod, Jacques Monod, che presentava e presenta una specie di filosofia della scienza, visione poi della vita, del mondo, no? Del caso, necessità. Quando gli scienziati moderni cercano di costruire una filosofia, una morale per il nostro tempo a partire dalla scienza, in qualche maniera seguono il cammino indicato da Qohelet, in qualche maniera, non Monod, perché poi fa un sistema, no? Certo, Qohelet non aveva i mezzi di cui dispongono oggi le nostre scienze, possedeva una scienza elementare, noi diremmo una conoscenza superficiale, senza metodi, apparati. Eppure, nonostante questi prodigiosi progressi, ma torneremo sulla scia del Qohelet a portare a fondo questa specie di polemica con la scienza d'oggi, no? Che si crede troppo. Nonostante questi prodigiosi progressi, i nostri scienziati si trovano davanti enigmi sempre più insolubili. Più avanza la scienza, più essa scopre l'immensità di ciò che non si conosce, così che non sono andati molto più in là di Qohelet, quando lui dice che alla fine la scienza è un inseguire il vento. L'orizzonte continua a allontanarsi, è irraggiungibile. E ogni tappa raggiunta, ma che non è da leggere poi progressivamente, ma ogni tentativo di avvicinare la conoscenza, appunto, continua a allontanare l'orizzonte, il confine. No. È proprio l'inseguire il vento. No. Ma Qohelet non dice, ecco, non dice mai, sentirete, che gli dispiace di essersi dedicato alla ricerca, né dirà mai che non bisogna farlo. Perché non inseguire il vento? No, non dice questo appunto per distoglierci dalla ricerca o dalla scienza. C'è il tempo di cercare, è ciò che si deve fare. Però sappi che è piccola cosa. E mi pare anche questo interessante da sottolineare, non lo si può dire prima. Sai, uno dice, tanto è vanità. Non è con un'aria stanca, disgustata, staccata, che si può dire tutto è vanità e dunque non facciamo niente, dunque non cerchiamo la soluzione dei problemi. Quindi tiriamoci fuori dalla scienza. E solo dopo aver tutto cercato, tutto sperimentato e tentato, che si ha il diritto di dire, ebbene è vero, tutto è vanità. E questa è una verità dell'uomo costante nella Chiesa, costante nella vita spirituale, costante nell'uomo il quale scopre a 50 anni o 60 che pressa poco è ancora bambino, pressa poco. Non ha migliorato tantissimo. O che la Chiesa dopo 2000 anni fosse peggio di 400 anni fa. È comunque una verità spirituale profonda, anche, io dico, anche della rivelazione cristiana, il servo inutile, che si può riconoscere tale solo quando ha fatto tutto ciò che gli è stato comandato. Il falso ragionamento di chi dice «so bene che tanto fa tutto Dio e non ha bisogno delle mie vanità, delle mie piccole opere, dei miei piccoli sforzi, dunque io non faccio niente». È ipocrisia, è viltà. Punto. Certo che è Dio che fa, ma le cose vane le fa mediante l'uomo Dio. E anche l'altro ragionamento, tutto è grazia, dunque qualunque cosa io faccia sono salvato dalla grazia, ho perso se non ho la grazia. Ma è solo dopo aver compiuto tutta la volontà di Dio che possiamo riconoscere che non l'abbiamo compiuta tutta e che quindi in definitiva ci si affida alla grazia. Io devo giocare tutto. Non scoraggiandomi perché tanto il mio tutto è piccola cosa, ma è tutto ciò che io sono. Allora, stiamo chiedendoci cosa significa sapienza secondo Coelet e stiamo seguendo questa prima pista. Sapienza vuol dire conoscenza. E abbiamo sottolineato come la prima forma di saggezza è appunto questo atteggiamento di conoscere, di capire. D'altra parte, questo legame tra scienza e saggezza, tra saggezza e scienza, evoca necessariamente un'altra riflessione, e cioè che la scienza non può essere lasciata sola, deve essere legata alla saggezza, appunto, che vedremo non è solo cercare di conoscere, l'abbiamo già accennato in parte, anche accettare, anche relativizzare, no? E anche gustare la vita. Ed è anche credere, probabilmente. La scienza, appunto, non può fare a meno di questo, del gusto della vita, del patire la vita, del credere la vita, no? Certo, la cultura di Coelet non poneva i problemi che si pongono da noi sull'autonomia della scienza. Ai tempi del Coelet la scienza era legata alla morale e alla religione, culture tradizionali, appunto. No. La scienza moderna fa un'operazione chirurgica, per esempio, in base all'efficacia. La cultura tradizionale lo faceva in base anche al fatto se la morale lo permetteva e se gli dèi erano contenti. La tecnica era in un insieme di simboli etici e religiosi che la regolavano. Oggi invece appunto la tecnica e la scienza sono autonome. Lo sappiamo appunto che Coelet non aveva questo problema, ma noi quando dice queste cose non possiamo pensare ai nostri problemi, appunto. Cosa abbiamo fatto con la nostra scienza autonoma e indipendente? Certo, immensi progressi di conoscenza e di metodo, ma anche tanti guasti e problemi che diventano sempre meno governabili. Non vediamo tutti i giorni gli effetti nocivi della scienza considerata come valore indipendente e supremo. Non sentiamo tutti che ciò che manca è una veracità supplementare, una misura della scienza, che è l'uomo. Non è un pericolo una scienza senza coscienza. Non è un grosso errore separare scienza e saggezza. E qui evidentemente, ma ci torneremo, entrano in campo dei problemi di portata enorme. Chi porrà delle barriere alla ricerca, eppure a un certo punto bisognerà che ci si ponga, che ci si autoponga dei limiti. Uno dice dipende dall'uso, ma quando usarlo sono queste piccole creature, vane creature, sciocche creature. Guardini diceva che il vero problema della modernità è la sopportazione del grado di potere che dà la conoscenza. Quando la conoscenza ti dà un potere tale che non è più governabile, l'uomo è in pericolo. È questione di dire, non è questione di censura qui, no. Questione di verità dell'uomo. Anche se, ripeto, ci torneremo, anche se non va concepita la saggezza come una specie di talismano esterno. C'è la scienza e poi c'è la saggezza che controlla. Il riferimento alla saggezza, lo dice anche Coelet, non è una soluzione, perché essa stessa è piccola cosa, è vanità. Non c'è da una parte la scienza e dall'altra parte una specie di misura sacra, già fatta, che misura e permette di usare la scienza. Anche la saggezza è una ricerca che è unita, tra l'altro, alla continua ricerca della scienza. Scienza e saggezza sono inseparabili nelle due direzioni. E soprattutto anche la ricerca della saggezza è un inseguire il vento. E finalmente, sempre su questa pista della saggezza come conoscenza, mi pare si debba sottolineare una grande domanda che si pone Coelet. Il discernimento tra saggezza e follia, tra intelligenza e stoltezza. Versetto 17 del capitolo primo, l'abbiamo già letto due volte. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. E ho compreso che anche questo è un inseguire il vento. Dove passa la frontiera tra saggezza e follia? Come si fa ad arrivare a distinguerle? Dovrebbe esserci la saggezza da una parte e la stoltezza dall'altra. Invece non è così chiaro, dice Coelet. Non è così chiaro e distinto. Non è del tutto certo che il folle sia folle e che il saggio sia saggio. Secondo quali criteri? Ecco, questa domanda, su cui altre volte appunto torneremo tantissimo, percorre tutto il libro di Coelet. E a noi sembrerebbe fondamentale, per uno che va a cercare la saggezza, distinguere la saggezza dalla follia. Come si fa a condurre sapientemente la vita se non riusciamo a distinguere la saggezza dalla follia? Invece avete sentito il versetto 17, la conclusione di Coelet, dopo aver esaminato tutto. Non sono cose che dice perché è così, perché ha guardato la gente, perché ha guardato se stesso, perché continua a guardare la gente e se stesso. La conclusione sorprendente della ricerca di Coelet è che è vano cercare di distinguerle, non riesci. Non riesci. È la ricerca stessa, la ricerca per distinguere saggezza e follia e vanità, un inseguire il vento. È vano, superfluo cercare questo, perché è impossibile. Costantemente noi vediamo il saggio che bruscamente passa alla follia, lo vedremo, basta un po' di denaro. E il folle capace di assumere un atteggiamento ragionevole di fronte alla vita. E poi è una fatica inutile cercare di sapere chiaramente ciò che è l'una e l'altra. Tanto, anche quando in qualche maniera lo si sapesse, anche se si riesce a dire allo stolto ciò che deve fare, non lo farà. Né il consiglio né l'esempio sono capaci di far passare da un atteggiamento all'altro. È follia voler conoscere in qualche maniera l'una e l'altra, saggezza e stoltezza. E perciò Coelet conclude che la sua ricerca stessa è vana. Non so, è stato difficile per me, credo non sia facile neanche da ascoltare, no? serve solo dopo, semmai ciascuno di noi dovrà lavorarci su queste cose qui se gli interessano. Serve solo avere individuato questo primo filone fondamentale della saggezza. Saggezza è conoscenza. Il che vuol dire che non c'è saggezza senza scienza e senza desiderio di conoscere tutto. D'altra parte non c'è conoscenza e scienza senza saggezza. E tuttavia tutto questo cercare di conoscere e questo cercare di essere sapiente è al limite confuso tra saggezza e follia, tra essere intelligenti e stupidi. Non darti troppo da fare per capire questo. Tanto di sicuro, guarda, in una giornata, giuro, in una giornata sarai un po' intelligente e un po' stupido. Quindi cerca di lavorare momento per non essere troppo stupido. Perché chi parte al mattino dicendo già io ho queste regole di vita, le seguirò e sono saggio, quello esattamente non ha sapienza. Non parte disponibile a riconoscere la sua vanità, è disponibile a cercare cosa sia la saggezza. Una parentesina, quando noi stiamo traducendo cordialmente tutto quello, dopo ciascuno di noi ha dentro più o meno, non è che io stia dicendo magari allora questo è vero, sono d'accordo, non lo so. Si fa i fatti suoi, magari per quelli bisogna dire tante volte hai torto secondo me, ma non è questo il nostro lavoro, no? Noi dobbiamo cercare di leggere il libro del Qelet. Secondo tipo di sapienza, secondo significato di sapienza in Qelet, sapienza come utilità, come il saper fare utile, efficace, no? Che è molto diverso dal primo significato, forse non va neanche d'accordo. Si tratta di una intelligenza pratica, utilitaristica, come tutta la conoscenza moderna del resto, per alcuni versi. Conoscenza strumentale. E ce lo mostra nei suoi testi, mi pare, in due campi, la politica e la guerra. Andate a vedere il versetto 12 del capitolo 2. La saggezza che è utile per ben governare. 2:12. Ho considerato poi la sapienza, la follia e la stoltezza. Che farà il successore del re? Ciò che già è stato fatto. E versetto 4:13. 4:13. Meglio un ragazzo povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa ascoltare i consigli. Allora qui siamo, come vedete, non nell'ordine della conoscenza dove uno ha indagato tutto, né nell'ordine della valutazione morale. Non siamo nella saggezza in qualche maniera, siamo in questa saggezza pragmatica. Il ragazzo povero e per di più in prigione, ma saggio, accorto, finisce con l'uscire di prigione e prendere il posto del vecchio re stolto e conquistare il potere. Non è attraverso una meditazione come Amleto che questo ragazzo accede al potere, per furbizia. I furbi prenderanno il regno di Dio, dice. Ecco, questo tipo di sapienza, no? Da nessuna parte del resto, in nessuna epoca, è stata una metafisica, è stata una sapienza, una filosofia a permettere la conquista del potere o la sua utilizzazione efficace. La realpolitik ha più successo delle idee dei filosofi, no? Essa è una forza e insegna a servirsi della forza. È come se Coelet dicesse, è saggio il furbo che usa bene la forza, che prende il posto della forza in politica. 7:19, capitolo 7, versetto 19. La sapienza rende più saggio il forte, rende il saggio più forte di 10 potenti che governano la città. Non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi. Proviamo questo versetto complicato, no? Enigmatico. Proviamo a tentare di, così, rischiosamente, certo, di interpretarlo. Il dono del saggio non è di essere migliore degli altri. Non è che siccome è saggio è più forte di quelli che sono al potere. Quanti sono più saggi di chi comandano? Non sono mai più saggi che comandano in genere. E comunque di sicuro c'è un'infinità di gente più saggia di chi comanda. E non è vero che uno che è saggio è più forte di chi comanda. La forza ce l'ha chi comanda. La superiorità di questo saggio è di sapere che ogni uomo è ingiusto. Sai, si dice, se nessuno mi denuncia, la forza di Andreotti è averli pronti i dossier per denunciare tutti. Virgolette, dico, la forza di un politico comunque è quella lì che ha più carte degli altri, no? È questo discorso di Qohelet. Quando dice, non c'è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non pecchi. Il saggio è quello che lo sa e lo usa. La sua superiorità è di sapere che ogni uomo è ingiusto, ogni uomo è peccatore, non è capace di essere sempre in tutto buono. Questo lo rende più forte dei 10 potenti della città. Ecco la forza della politica, conoscere i difetti degli altri. Dice Qohelet. Non lasciarsi prendere dai discorsi generosi delle autorità, ma sapere che tutte le promesse belle della politica sono vento. Non fidarsi ciecamente del partito o del tal politico. Ecco le prime qualità dell'uomo politico. Essere amico di tutte le persone che odi. Essere capace di considerare come nemico ogni amico. Questa è la virtù del politico. Discorso di Machiavelli, appunto, si sa. Questa è saggezza politica. È conoscenza che rende forza, che dà forza. Quindi non riguarda, mi pare, non riguarda